3 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'orizzonte delle 20, io sono Luigi Ambrosio. È una sorta di rieccoci dato il palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, perché ve lo ricordo se non lo sapete, così vi abituate all'ascolto, tra le 18 e le 19 quest'anno c'è un'ora di informazione, l'orizzonte che è in ideale continuità con questa mezz'ora invece serale. Qui facciamo l'approfondimento di quello che riteniamo la notizia che lo merita durante la giornata. E ovviamente oggi era inevitabile stare su quanto accaduto in Qatar con il bombardamento da parte delle forze aeree israeliane del quartier generale di Hamas a Doha. Di nuovo saluto Laura Silvia Battaglia, che era già con noi alle 18. Ciao Laura.
Ciao, buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, io comincerei con, diciamo, le notizie, se le abbiamo, perché il punto di domanda è se questo raid israeliano che ha colpito i vertici politici di Hamas, che erano riuniti probabilmente proprio per discutere dell'ultima ipotesi di tregua da parte degli Stati Uniti, siano effettivamente stati uccisi. Hamas dice di no.
Abbiamo una discrepanza sulle fonti, nel senso che alcune fonti che partono dall'autorità nazionale palestinese, quindi comunque da verificare, e non è confermato né da Hamas né da fonti qatariote, ritengono che siano stati uccisi Khalil al-Hajj, che è, diciamo, il capo sostanzialmente della delegazione ed ha un ruolo nel bureau di Hamas ed ha un ruolo soprattutto legato agli aspetti legislativi, Zaher Zabarin, che ha un ruolo nelle finanze dello stesso bureau e anche lui fa parte del bureau di Hamas, e ancora Khaled Meshal, che è un personaggio molto conosciuto per il suo ruolo di mediazione e anche per il suo ruolo politico all'interno di Hamas, che è un ruolo di, diciamo, di garanzia e di dialogo con altri soggetti sia all'interno della Lega Araba che fuori dalla Lega Araba, come la Turchia.
Ecco, ripetiamo qual è la fonte di questa notizia.
La fonte è la stampa palestinese, che possiamo dire si riferisce soprattutto all'autorità nazionale palestinese, quindi Ramallah.
Il bersaglio invece sarebbe stato mancato, quindi nei confronti di chi?
Ma diciamo ancora è tutto abbastanza nebuloso, perché è chiaro che le conferme le aspettiamo da parte soprattutto del Qatar, dove le cose sono accadute. Beh, certamente possiamo dire che se l'obiettivo era tutta la delegazione, diciamo che secondo Israele dovrebbe essere morta tutta la delegazione, quindi adesso non è ben chiaro, e se questo era l'obiettivo, cioè quello di tagliare la testa al toro a possibili forme di compromissione, insomma, per il cessate del fuoco, diciamo che tutto questo è stato raggiunto col botto, mi viene da dire.
Il botto sì, è una metafora, ma è anche un fatto oggettivo, perché qual è l'obiettivo politico di un attacco del genere? Quello di farla finita rispetto a ogni ipotesi di dialogo, viene da dire.
Sì, certamente lo è, ma certamente significa anche, io credo che su questo si potrebbe ragionare, cioè si potrebbe dire sono impazziti, nel senso che farebbero qualsiasi tipo di omicidio extragiudiziale lì dove Israele ritiene di avere dei nemici, e questo è determinato da una strategia specifica o da un impazzimento? Allora, secondo me è determinato da una strategia specifica, che è comunque una strategia rispetto alla quale si sa che Israele ha le spalle coperte da chi? Naturalmente dagli Stati Uniti, perché comunque si dice che chiaramente ci sia stata inevitabilmente una consultazione con Trump e con gli Stati Uniti, visto che il Qatar è un paese di garanzia per gli Stati Uniti, è un paese dove ci sono delle basi statunitensi, è il paese che costituisce, diciamo, la revolving door del dialogo degli Stati Uniti con soggetti con cui, insomma, è anche abbastanza imbarazzante dialogare, dai talebani ad Hamas.
Ecco, a proposito di questo, poi dopo, più tardi, avremo Martino Mazzonis, che segue gli Stati Uniti, nello specifico Laura Silvia Battaglia, ma una notizia che sta circolando è quella secondo cui non solo gli Stati Uniti sarebbero stati avvisati da Israele, ma poi a loro volta avrebbero avvisato il Qatar. Questo nell'ambito, immagino, di quella alleanza strategica di cui ci parlavi?
Ma questo ce lo dovrebbe dire il Qatar se è stato avvisato dagli Stati Uniti. Non ci sono dichiarazioni al momento e il modo con cui hanno reagito i portavoce ministeriali, appunto Majid Al-Hansi, cioè testimoniano, testimonierebbero che siano stati colti di sorpresa o comunque che non abbiano assolutamente gradito. Quindi diciamo io su questo avrei qualche dubbio e dovremmo sicuramente saperlo da loro. Di fatto,
Certo,
chi si dovrebbe
la fonte
pronunciare
di
in
questa
questo
cosa che
momento?
dicevo è la Casa Bianca, è un alto funzionario della Casa Bianca che lo dice alla TV Channel
Esatto,
12.
però dovrebbe essere confermata naturalmente anche
Ovvio.
dall'altra parte, direi. Quindi questo aspetto potrebbe dirla lunga sicuramente sul già no bifrontismo dei catarioti, diciamo, che è una cosa risaputa naturalmente e ci può stare. D'altro canto però è una violazione territoriale molto, molto importante all'interno di questo paese, insomma è anche direi quasi inammissibile.
Che prospettiva futura lascia un attacco del genere?
Ma le prospettive secondo me sono innanzitutto che non c'è ombra di dubbio che nessuno andrà a negoziare nulla sulla questione di Gaza, considerato naturalmente che poi diciamo, questo attacco di oggi è anche considerato la risposta all'attentato terroristico ovviamente di Hamas a Ramallah, quindi insomma, il fatto che è ricominciata la stagione degli attacchi sugli autobus. Però se su Gaza non ci saranno assolutamente speranze di alcuna forma di dialogo, il problema è che si compromette quasi totalmente la relazione con tutti i paesi a Lega Araba. La reazione del Marocco, per esempio, è stata molto forte. Il Marocco è un paese che presta il fianco enormemente a Israele, addirittura con aiuti, forniture, insomma, commesse da parte delle aziende. Quindi, gli Emirati Arabi Uniti erano già particolarmente agitati sul fatto che la Cisgiordania per loro è il cambiamento di passo in Cisgiordania, allargamento dei territori israeliani in Cisgiordania costituiva una linea rossa, l'avevano già detto. L'Arabia Saudita ha già detto molto chiaramente che non se ne parla sugli accordi di Abramo se queste storie non finiscono qui, e poi in più il Qatar, che adesso è oggettivamente colpito al cuore. E il Qatar è interessante perché poi prende le mazzate da chiunque, cioè se ricordiamo bene, insomma, aveva già preso delle mazzate sulla base americana da parte dell'Iran, e adesso invece da parte dell'alleato degli Stati Uniti prende le mazzate su un quartiere che peraltro è un quartiere pieno di civili, cioè
Guarda, è appena arrivata
esattamente è
questa,
come.
è arrivata questa appena adesso, Laura, mentre proprio stavi parlando ora, questa dichiarazione della portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt, quindi te la metto lì al momento, non ci hai riflettuto sopra. Però Donald Trump, dice Leavitt, non ha un'opinione positiva dell'attacco a un alleato degli USA come il Qatar, che sta lavorando per la pace, ma l'obiettivo di eliminare Hamas è giusto. Queste le parole di Trump. Che aggiunge
Non ci
l'attacco
aspettiamo
non va
nulla,
incontro agli obiettivi di
non ci
USA e
aspettiamo
Israele.
nulla di diverso da Trump, visto che la sua politica internazionale straccia qualsiasi forma di diplomazia, sia formale sia sottobanco, nonostante lui continui a dire che metterà fine alle guerre. Se gli Stati Uniti decidono di interrompere i rapporti diplomatici con il Qatar, fondamentalmente rischiano enormemente, perché rischiano
No, però qui sembra che
sicuramente
dica il
che anche.
contrario, perché dice che Trump non ha un'opinione positiva dell'attacco a un alleato come il
Ah,
Qatar.
non abbiamo un'opinione positiva dell'attacco, ecco, allora se non ha un'opinione positiva dell'attacco, probabilmente un minimo di saggezza gli è rimasta, insomma.
Va bene, Laura Silvia Battaglia, grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te
Grazie
Luigi,
e a presto.
buona serata, grazie.
E allora siamo di fronte veramente a una situazione complicata sia sul piano militare, ma soprattutto sul piano questa sera politico internazionale, visto che, vi ripeto, l'ultima notizia dopo l'attacco israeliano alla base quartier generale di Hamas a Doha, è l'ultimissima proprio di agenzia, è che il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di non avere un'opinione positiva di questo attacco al Qatar, definito un alleato degli Stati Uniti che sta lavorando per la pace, attacco israeliano. Buonasera Mario Giro.
Buonasera.
Ha sentito da me, dalle mie parole, poco questa dichiarazione di Trump che è appena arrivata.
Sì, ho sentito, evidentemente cambia un po' tutto, perché sembrava appunto, anzi così gli israeliani avevano fatto sapere che gli americani erano d'accordo, ma invece si conferma che in fondo gli israeliani non chiedono quasi mai, se non mai addirittura, il permesso per fare le loro azioni, e gli americani a questo punto sono in forte imbarazzo.
La dichiarazione di Trump fa il paio con quella che commentavamo prima con Laura Silvia Battaglia, ossia degli Stati Uniti che, secondo un funzionario della Casa Bianca, avrebbero avvisato il Qatar prima dell'attacco. Sarebbe anche questa una cosa, insomma, no? Letta nell'ottica di questa dichiarazione di Trump, fa riflettere.
Sì, questo è abbastanza usuale, diciamo, consueto. Questo è successo addirittura anche con l'Iran, in un altri momenti, cioè, quindi si lascia fare l'attacco, si considera che l'attacco non possa essere evitato, però si avverte e quindi in qualche modo lo si manda a vuoto. Ecco, questo è un po' uno dei tanti giochetti di questo Medio Oriente complicato, in cui un pochino si gioca a nascondino anche con la verità.
Sì, molto, bisogna dire, la delegazione di Hamas probabilmente era proprio riunita, lo dicevamo anche questo poco fa, proprio per discutere anche delle ultime ipotesi che arrivavano dagli Stati Uniti, di una tregua. Sappiamo che naturalmente
Sì.
nessuna di queste ipotesi nel corso degli anni poi si è mai concretizzata in nulla. Come interpreta questa ulteriore accelerazione israeliana?
Ma direi che non è che cambia il quadro generale. Gli israeliani non hanno nessuna intenzione, il governo israeliano evidentemente non ha nessuna intenzione di recedere dalla sua scelta di distruggere quanto più possibile nella striscia, e non ha nessuna intenzione di accettare un qualsiasi tipo di accordo. Ma la cosa peggiore è che ormai più nessuno crede a una parola di quello che dicono le autorità israeliane.
Senta, oggi anche il Papa si è espresso su questo attacco, ha detto la situazione è molto grave, perché secondo lei si è spinto anche poi a tornare in Vaticano da Castel Gandolfo dopo
Sì.
il bombardamento di oggi. Ovviamente siamo tutti consapevoli dell'importanza di quanto è accaduto, ma c'è una guerra che continua e proprio oggi c'è stato l'ordine di evacuazione dell'intera Gaza City, quindi cioè, di occasioni ce ne sarebbero state anche altre.
Sì, ma insomma non è che cambia tanto il quadro, che mi sembra ormai fisso, se non, a meno che non intervenga qualche rottura all'interno del mondo israeliano, o a meno che gli americani a questo punto non decidano di intervenire loro. Fino adesso non è stato, non si può immaginare una cosa del genere. Sono solo gli americani che possono fermare il governo israeliano. Mi sembra non abbia voglia di farsi fermare da nessuno, a meno che appunto non ci sia una rottura all'interno dell'esercito israeliano.
Abbiamo un problema con Mario Giro, è caduta la linea, ma io lo chiamo al volo. Mario Giro, diplomatico, eccolo qua, ritornato. Giro, stava cadendo la linea, stava finendo il ragionamento sull'ipotesi di un intervento
No,
politico degli Stati Uniti nei confronti di Israele.
sì, questa è un pochino la situazione. Non mi, pa mi pare che l'attuale governo israeliano non abbia una vera strategia. E continuamente bombarda ciò che aveva già bombardato, denunciando il fatto che ci sono ancora terroristi di Hamas da qualche parte, come se non avesse già annunciato 1.000 volte di averli distrutti. Quindi nessuno più crede a quello che loro dicono, e ormai tutti immaginano che andranno fino in fondo della loro logica bellica, che però non ha uno scopo, non ha uno scopo finale, perché non c'è vittoria in fondo a questa situazione. L'unica cosa che c'è è la ripresa del terrorismo nelle città israeliane. Abbiamo visto l'attentato di Gerusalemme, così come abbiamo, a cui abbiamo assistito in altri momenti della storia recente di Israele, e quindi in qualche modo Hamas non è possibile vincerla, perché ormai i terroristi hanno imparato come si fa a non dichiarare mai, a non permettere al più forte di dichiarare la vittoria. E detto questo, le stesse azioni che Hamas ha commesso vengono alla fine a giustificarsi per la reazione di Israele, anche quando si tratta, come il 7 ottobre, di cose orribili. E quindi è una specie di gorgo infernale in cui Hamas è riuscita a intrappolare Israele, che non riesce a liberarsi.
Grazie Mario Giro, una buona serata.
Grazie a voi.
Quale potrebbe essere la strategia israeliana, si chiedeva Mario Giro. A questo punto lo chiediamo a Eric Salerno, in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Perché dopo l'attacco di oggi adesso ci sono delle questioni aperte, innanzitutto chi siano riusciti a colpire, e poi c'è il presidente degli Stati Uniti Trump che disapprova pubblicamente con una dichiarazione. Insomma, che tipo di risultato di bilancio fa Tel Aviv di un attacco del genere?
Ma io credo che ormai questi di Tel Aviv, partire da Netanyahu, dal primo ministro, andare in giù nel suo governo, sono convinti che possono fare quello che vogliono in Medio Oriente, e non credo che questa iniziativa di ieri e di oggi è una cosa decisa da quanto pare all'ultimo minuto. Trump dice che non era d'accordo, bisogna capire se non era d'accordo veramente, perché un presidente americano che dice non sono d'accordo ha anche gli strumenti per dire se fai quello che ti pare io reagisco togliendo qualche cosa, togliendo il mio aiuto militare, qualche cosa ti costringo a rinunciare a qualche cosa, per cui credo che gli Stati Uniti abbiano ancora il potere di dire a Israele no, veramente no. Evidentemente.
Quindi non credi a questo disappunto di Trump reso pubblico?
Sì, è un disappunto come lui, sì, perché non, forse domani direbbe però mi sarebbe piaciuto pure a me, se fosse riuscito soprattutto, se fossero riusciti a uccidere gli uomini di Hamas, i negoziatori di Hamas, forse Trump avrebbe detto beh, ci voleva una cosa del genere, perché non servono a niente, non stanno facendo niente, qualche cosa deve venire fuori, forse devono parlare quelli di Hamas che stanno all'interno della striscia di Gaza, nascosti nei tunnel, e non parlare con dei mediatori che stanno seduti negli alberghi buoni del Medio Oriente e altrove, in Turchia. Questo credo che Trump è abbastanza ambiguo e si sta comportando in maniera molto ambigua dall'inizio di questa storia, per cui non credo assolutamente in quello che dice la sua dichiarazione di oggi, come non credevo in quello che dicevano anche i suoi collaboratori prima, quando dicevano ma non crediamo che siano stati avvertiti gli americani, è un'iniziativa nostra. Non credo che sia andata così.
Israele si prepara a invadere Gaza in maniera definitiva. Oggi c'è stato l'ordine di evacuazione di una città così grande che, nonostante tutto, ha ancora così tanti abitanti, nello stesso giorno in cui avviene questo bombardamento. Poi ricordiamolo, ripetiamolo, vedremo qual è poi il bilancio, anche visto che ci sono informazioni contrastanti di questa azione militare. Sembra l'inizio della fine, in un certo senso, questo sul piano militare.
Assolutamente, l'inizio della fine, però con un massiccio bombardamento di Gaza, della città di Gaza, e con i morti che verranno fuori. Non interessano più le cifre agli Stati Uniti, è evidente, non interessano al governo israeliano richiami al genocidio, non interessa tutto questo. Accusano per ogni hanno accusato oggi qualcuno in Europa di... No, credo che sia stata la Spagna o un altro paese che ha detto non può entrare questi della destra israeliana, questi direi pazzi della destra, i coloni della destra israeliana, e la risposta è stata è nuovo antisemitismo. Legare le due cose non credo fa bene, non fa bene né a Israele e soprattutto non fa bene agli ebrei della diaspora, a quelli che stanno nelle case in Europa, in Italia, negli Stati Uniti e che non approvano, guardano e hanno paura anche loro di quello che può succedere.
Grazie Eric Salerno, buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Quindi diventa fondamentale interpretare nella maniera corretta questa ultima dichiarazione di Donald Trump dalla Casa Bianca tramite la portavoce Leavitt, Trump che dice: "Non sono contento di questo attacco". Avete sentito, ci sono anche punti di vista e interpretazioni diverse tra Eric Salerno, Mario Giro. Io saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
Esperto, giornalista esperto di Stati Uniti, bisogna credere fino in fondo a Trump quando dice che questo attacco non premia gli obiettivi statunitensi e Israele, o come dice Eric Salerno, bisogna stare molto attenti.
Dunque, il primo aspetto direi è che Trump cammina su un filo, nel senso che lui è molto amico dei Qatarini, è uno dei paesi visitati nel Golfo nel primo viaggio fatto, ha ricevuto un jet, lo avrete detto, ha ricevuto un jet che usa come Air Force One, ha fatto degli accordi per costruire un campo da golf e sulle coste del Qatar, e quindi non gli piace affatto l'idea che Israele bombardi il Qatar, soprattutto perché anche da un punto di vista diplomatico il Qatar stava svolgendo, almeno ha svolto fino ad oggi, un ruolo fondamentale, ruolo come dire, avallato e sostenuto dagli Stati Uniti. Per cui gli Stati Uniti in questa situazione fanno una figura tremenda, no? Cioè, non sono il leader mondiale che, come dire, può dire sì o no a Netanyahu in questi momenti, anche stiamo capendo che gli Stati Uniti sono stati informati, no? O a raid in corso o subito prima, e sono stati informati i militari e non la politica. Sono i militari che hanno informato la politica, che a loro volta ha informato i Qatarini. Quindi, insomma, diciamo, dal punto di vista della diplomazia, delle relazioni internazionali, eccetera, Israele non si è comportato bene con gli Stati Uniti, forse per tenerli fuori, per non metterli nei guai. Fatto sta che Trump, appunto, da un lato deve non scontentare i Qatarini e gli altri che sono tutti furibondi, e dall'altra non deve scontentare Israele, per cui dice appunto questa cosa non porta avanti la pace, eccetera, eccetera. Dopodiché Hamas e la leadership di Hamas deve essere eliminata, no? Dice tutte e due le cose nello stesso comunicato, che è diciamo così, è una non presa di posizione, è un camminare su un filo per non scontentare nessuno quando delle scelte bisogna farle a questo punto, direi,
Certo,
perché
sapendo Martino che avvisare il Qatar prima dell'attacco, chi lo sa, forse avrebbe anche potuto mettere a rischio la riuscita dell'operazione militare.
ma probabilmente adesso, naturalmente, queste sono tutte, come dire,
È una
congetture. Da
pura
quello che
speculazione,
sappiamo,
naturalmente, questa, però.
esatto, da quello che sappiamo, diciamo, le cose sono avvenute piuttosto velocemente, e quando hanno informato i militari, perché, come avrete certamente già detto, ci sono le basi americane in Qatar, e quindi colpire in Qatar significa potenzialmente mettere a rischio i militari americani, non necessariamente durante l'operazione, ma da domani, no? E quindi allerta sicurezza al personale dell'ambasciata, al personale in giro. E questo è il primo elemento. Per cui però dovrebbe essere successo, da quello che capiamo, con dei tempi che non sono tali da poter impedire al Qatar, diciamo, di non poter far sì che il Qatar mettesse in sicurezza la delegazione di Hamas, avvisasse la delegazione di Hamas, no? Questo sembra di capire che le cose sono andate così e probabilmente sono possibilmente andate così anche per evitare una situazione troppo imbarazzante per gli Stati Uniti, situazione che peraltro è imbarazzante, rimane comunque imbarazzante. Ho seguito adesso la diretta, no, con la portavoce di Trump, risponde, non risponde, un po' forse non sa tutte le cose e un po' si rende conto di essere, come dire, che Trump è stato messo in una posizione difficile da Netanyahu, ma questo non cambia ancora una volta, almeno per adesso, per queste ore, la modalità in cui Trump si rivolge a Netanyahu e pone il tema della crisi, affronta il tema della guerra.
Da questo punto di vista, una giornata come quella di oggi, quanto incide sulla solidità del rapporto Trump-Netanyahu, Stati Uniti-Israele?
Chi lo sa, questo è difficile da dire perché, come sappiamo, Trump è umorale e può cambiare. Dopodiché, su questo tema qui, mi sembra esserci stata, come dire, una coerenza da parte di Trump, nel senso che non ha cambiato atteggiamento, nonostante, come dire, qui e lì ci siano già stati degli strappi da parte di Israele, ci sono i piani accettati da Israele e poi il piano Witkoff, che è molto simile, scrivono i media, noi non lo abbiamo visto, nessuno l'ha visto, al nuovo piano Trump che Israele avrebbe accettato e anche Hamas stava per accettare probabilmente, è molto simile a quello precedente. Quello precedente era stato accettato da Hamas, in linea teorica era stato accettato anche dal governo israeliano, nel senso che chiaramente l'amministrazione Trump, quando porta avanti, quando sottopone un piano ad Hamas, sicuramente lo sottopone anche prima al governo israeliano. E però poi Netanyahu ha fatto saltare il tavolo, no? Cioè, ogni volta che si arriva molto vicini a un accordo, cioè, succede qualche cosa. Stavolta, appunto, è il tentativo di colpire la delegazione senza riuscirci. Peraltro che, tra l'altro, anche questa, come dire, fare un'operazione del genere, diversa, ma come quella dei cerca persone in Libano, allora se ti va tutto bene puoi uscire e dire ci è andata tutto bene, che geni e che bravi e come siamo bravi con la nostra intelligence e la nostra tecnologia. Se va male, metti a rischio i negoziati, non chiamiamolo processo di pace, certo, perché non è quello, metti a rischio le relazioni col Qatar, che però ha giocato un ruolo fondamentale, e se da domani non lo giocasse più si riparte da capo, rischi di far arrabbiare gli Stati Uniti, o sicuramente da qualche parte qualcuno al Dipartimento di Stato arrabbiato c'è, cioè insomma, se la posizione ufficiale è rimarrà quella che è stata fino adesso, ok, dopodiché la diplomazia americana non sarà contenta, coloro che hanno relazioni con gli stati arabi negli Stati Uniti, cioè la diplomazia che ha relazioni con gli stati arabi e che cura quel rapporto che è fondamentale per l'amministrazione Trump, anche per ragioni economiche, non saranno, nessuno sarà contento.
Grazie Martino Mazzonis, una buona serata anche a te, grazie.
Buonasera.
Per essere stato con noi. Alle 20.31 ci fermiamo, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'orizzonte delle 20 è come sempre domani attorno alle 20, vi ricordo anche la nuova puntata, la nuova trasmissione del palinsesto autunnale invernale di Radio Popolare dalle 18 alle 19 l'orizzonte, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.